Benvenuti, keeping it real with Frankie D at ItalianAmericanLife.com. Io sono Frankie D e faccio questo podcast insieme con la direttrice Carla Simonini di Paul and Ann Rubino Italian American Studies Program all'Università di Loyola a Chicago. E oggi il nostro ospite è la dottoressa Gabriella Airaldi. E dottoressa, vorrei dire all'inizio, scusatemi se sbaglio in italiano, però sono un italo-americano, nato a Chicago, d'origine italiana, e provo, cerco di fare il mio migliore con la lingua, la vostra lingua, la vostra bellissima lingua. Quindi, bene, vorrei dire la biografia della dottoressa. Gabriella Airaldi, storica di fama internazionale, già professoressa emerita dell'Università di Genova, dove ha insegnato per quasi 50 anni, è specialista di storia mediterranea e delle relazioni interculturali dal Medioevo all'età moderna. Come professoressa in visita ha compiuto ricerche e missioni all'estero per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel 2003 a 2004 ha diretto la missione archeologica in Cina per conto del Ministero degli Esteri e dell'Università di Genova. Membro della Commissione Scientifica della Nuova Raccolta Colombiana e del Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Cristoforo Colombo, è stata vicepresidente della Società degli Storici Italiani. Tra 1997 e 2002 è stata assessore alla cultura della provincia di Genova e consigliere di amministrazione della Fondazione Ansaldo. Dal 2008 al 2013 presidente della Fondazione Regionale per la Cultura e lo spettacolo della regione Liguria, è presidente del Centro Studi Paolo Emilio Taviani sulle relazioni internazionali dal Medioevo all'età contemporanea. È bibliotecario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, membro di Accademia e Società Scientifiche e direttrice di collane di studi. Collabora a riviste e testate giornalistiche, autrice di oltre 400 pubblicazioni. Wow, davvero impressionante.
Wow, dico anch'io wow, ma siamo davvero fortunati di avere con noi un ospite così riuscita.
Grazie.
Allora, prego Carla.
Sì, grazie per aver accettato il nostro invito, dottoressa. Siamo davvero lieti di averla con noi. Per questa puntata vogliamo parlare di Cristoforo Colombo dal punto di vista italiano. Io ho letto due dei suoi libri in preparazione per questa intervista. Anzi, li ho qui con me. Abbiamo
sì.
Questo e anche Cristoforo Colombo. E devo dire una cosa, io ho letto tantissime cose in preparazione per questa serie di interviste e qualcosa che ho notato subito nei suoi libri è una differenza nell'approccio dagli studiosi americani. E questo è qualcosa che vorrei sottolineare in questa intervista. Subito ho visto che lei, essendo studiosa del Medioevo e anche del Mediterraneo, che lei parla spesso o inquadra Colombo in questo contesto, specialmente con i comuni e una certa rete di genovesi dappertutto in Europa. Speravo che lei potesse parlarci un po' di questa storia, perché non è una storia che è molto studiata qui negli Stati Uniti. I comuni, io per esempio quando insegno la civiltà italiana, insegno, ma è qualcosa di nuovo per i miei studenti e posso immaginare per il nostro pubblico è ugualmente sconosciuta questa storia. Allora, se lei potrebbe iniziare a spiegare un po' questo contesto storico, i comuni, come ha detto, i labi, gli alberghi genovesi, ecco, hanno contribuito al viaggio, al pianificazione del viaggio di Colombo. Certo. Grazie. Sì.
Grazie a lei. Certamente è interessante tornare sulla figura di Colombo da una prospettiva un po' diversa, cioè non legata solamente al viaggio che ha fatto, ma alla formazione del personaggio e in qualche modo alla sua educazione. Diciamo che la fortuna di Colombo è di essere nato in una città che all'epoca è la più internazionale delle città italiane, forse anche delle città europee. Ed è internazionale perché i genovesi hanno sviluppato, hanno dato origine a una città, a un comune, a una città-stato, cioè una città, una delle diverse città-stato italiane, che nel loro caso specificamente diventa un polo formatore, diciamo un mondo formatore, di un intreccio di relazioni internazionali, perché il porto di Genova, forse questa è una cosa nota, è il più importante porto del Mediterraneo per la sua conformazione, per le sue caratteristiche. Quindi è naturale in una regione così bene legata al resto dell'Europa per le vie verso il nord, trovare nel mare la ragione della propria esistenza. E allora la nascita del comune avviene attraverso gruppi familiari molto importanti, i quali si organizzano per gestire il potere, cioè una repubblica sostanzialmente, cioè un potere di più persone, che non è così comune nel mondo medievale. Solamente in Italia noi abbiamo i comuni, cioè queste città-stato, che non sono governate da un unico potere, ma da un certo numero di persone. Questo carattere repubblicano è molto forte perché è la difesa, diciamo, di un progetto, in qualche modo, di vita e di economia, soprattutto, che è il mercato. Cioè, il mercato viene fatto non da una città o da uno specifico potere unico, ma da un gruppo di uomini e di affari, sostanzialmente. È molto moderno come concetto, voglio dire, molto più vicino al contemporaneo di quello che noi possiamo pensare. E in questa dimensione il mercato è importante, i legami internazionali sono importanti, e quindi i genovesi che guidano la città sono attenti a sviluppare una serie di relazioni internazionali molto più di qualsiasi altra città del momento importante, come Venezia per esempio, o poi Barcellona più tardi. Cioè è un modo di gestire, di fare potere attraverso, come posso dire, una forma precapitalistica, vorrei dire, come è stato riconosciuto da studiosi stranieri, non da noi solamente, per cui questi gruppi familiari molto forti e molto determinati usano il mercato come economia in un mondo agrario generalmente non così, e di questo mercato, per spingerlo sempre avanti, cercano diverse strade. Siccome Genova sta nel Mediterraneo occidentale, cioè nella parte verso l'Atlantico sostanzialmente, cioè dallo stretto di Gibilterra, è facile che i genovesi già nel 1100, cioè subito, presto, appena formata questa cosa, passino lo stretto di Gibilterra, quindi non solo verso la Cina o verso il mondo orientale, medio orientale, ma anche verso l'altra parte. Ed è questo un punto importante, perché sviluppano una rete di relazioni che non sono dello Stato, sono dei privati, i quali privati però gestiscono, cioè sono anche al potere nello Stato. Quindi un gioco molto interessante, e non so se è chiaro quello che io ho detto, o è un modo che dura per tutta l'età medievale, tanto che dà origine a questi alberghi che lei citava prima, che sono formazioni artificiali dei gruppi di famiglie.
Sì, no, per me è molto interessante questo, molto interessante. Allora, il fatto che lui era genovese,
Era genovese.
Sì, sì, aveva fatto possibile questo viaggio, la sua formazione, questa particolare forma di governo a base delle famiglie e questa situazione pre-capitalistica. Sì, cioè questo è affascinante e non ne parliamo spesso negli Stati Uniti. Allora,
no, perché non si conosce bene forse questa storia specifica.
Sì, esatto, esatto. E poi l'importanza di Genova fra anche gli altri piccoli comuni, sì, gli stati. E poi mi porta alla seconda domanda delle origini di Colombo, perché anche oggi, l'altro giorno ho visto un'altra spezzone alla televisione che parlava della controversa, questa controversia delle sue origini. Lei fa l'argomento molto forte che lui era genovese e poi c'è anche l'aspetto della sua classe sociale a cui apparteneva. Ci sono quelli che dicono: ma com'è possibile che uno che non era nobile ha potuto farsi entrare nelle corti? Poi a spiegare i risultati della sua ricerca e la sua conclusione che lui era senz'altro genovese, e poi anche la sua classe sociale, che c'è un po'
è un po' difficile da
un po' difficile sì.
Perché bisogna entrare appunto nello spirito, cioè nella realtà di questo mondo, dove queste famiglie principali, che sono alla fine saranno 28 alberghi, quindi al tempo dei Medici, che sono molto più famosi, fiorentini, noi abbiamo 28 nomi che sono della stessa importanza. Quindi voglio dire, molto importante. Questi gruppi familiari hanno una sorta, organizzano la società in qualche modo, e i riferimenti sono con i loro sottoposti in qualche modo, cioè con la gente che è legata a loro per diverse ragioni di protezione, di aiuto, sono gli uomini delle loro terre, sono gli uomini sulle loro navi, cioè è un sistema moderno. Colombo, una serie di documenti che noi abbiamo studiato e che sono stati studiati non solo da noi ma da molti altri studiosi, provano che la sua origine effettivamente è genovese, è ligure e genovese in particolare. Ed è figlio di un lanaiolo, cioè da uno che lavora la lana. Ed è una cosa stranissima perché logicamente un ammiraglio, un personaggio comunque come lui diventa nella storia, appartiene di solito, ci sono ammiragli genovesi prima di lui nella corona di Castiglia, sono sempre di famiglie di un certo livello sociale alto. Lui è uno ragazzo, come capita moltissimo dalle nostre parti anche in tempi recenti, che viene imbarcato su una nave, cioè è uno che si forma a 14 anni, già lui, ma forse anche prima, era su una nave e impara questo mestiere della navigazione, cioè la navigazione era a Genova in questo momento e anche dopo è stato un centro di eccellenza di formazione, no? Proprio per le sue caratteristiche. E lui viene imbarcato, un po' lanaiolo, un po' con suo padre, però poi a un certo momento viene imbarcato. I documenti ci dicono, e non solo quelli italiani, quelli genovesi, ci dicono che lui ha avuto delle esperienze precedenti nel Mediterraneo e anche fuori, come facevano i genovesi, andavano su verso le Fiandre, verso l'Inghilterra, verso il nord, diversamente dagli altri, e quindi la formazione è complessa. L'altro aspetto interessante è che lui è protetto effettivamente da una famiglia molto importante in quel momento a Genova, che è la famiglia Fieschi. E come tutti quelli che possono crescere in qualche modo e servire in qualche modo al gruppo, alla famiglia, lui viene portato avanti in qualche modo. Evidentemente il ragazzo è un fuori classe, vorrei dire, cioè è uno che promette molto bene, lui naviga su queste navi in giro per il Mediterraneo e fuori del Mediterraneo e ha anche questa sua seconda formazione in Portogallo e poi in Spagna. Il Portogallo a quel punto è una area di formazione nautica molto importante, perché studiano i venti all'Isei, perché studiano le correnti, perché provano ad andare oltre verso le isole, no? Che possono legare verso un'altra direzione, portare. I portoghesi sono molto interessanti in questo momento. hanno due linee, una verso soprattutto per la circumnavigazione dell'Africa che faranno, e l'altra invece un po' con, insieme con i castigliani, ma soprattutto genovesi e portoghesi insieme, sulle isole dell'Atlantico. E Colombo entra in questo tipo di attività. Nelle sue protezioni, nel suo gioco, diciamo, di riferimenti, di famiglie, non ci sono solo i Fieschi, ci sono gli Spino, altri, Doria, molto importanti, c'è questo collegamento con l'ammiragliato portoghese, perché gli ammiragli portoghesi sono genovesi di origine. Quindi, eh sì, anche questo...
Sì, sì, questo era per me molto interessante saperlo, sì, sì.
Perché hanno fondato la flotta, praticamente, dei portoghesi, che non è una cosa piccola, perché abbiamo nel 1312 questa storia interessantissima dei Pessagno genovesi che diventano. Quindi lui ha tutta una rete di persone che lo tengono in piedi e alla fine entra in questa... diciamo, non è così povero, così un essere sconosciuto e neanche una persona. Entra in questa piccola, in questo contatto con la gente che controlla le isole per Estrello, il padre della sua moglie, è un piccolo di origine italiana, anche lui. È un piccolo, non è un grande nobile, è un capitano donatario di una di queste isole. Lui entra in questa e protetto, evidentemente, ma non abbiamo delle prove certe, da questo punto di vista qualcosa bisogna lasciare anche ad una, come posso dire, a un'intraprendenza che è tipica dei genovesi di quell'epoca, non è solo di quell'epoca veramente, ma c'è un gioco di protezioni, di reti, di uomini potenti che usano queste persone per entrare nelle diverse... La rete dei genovesi non è solo nella corona di Castiglia, nella corona portoghese, ma in Francia, ma in Inghilterra. E allora cosa prendono? Prendono loro stessi membri della famiglia, che sono grandi famiglie, e poi questi tecnici, vorrei dire, che loro usano in maniera... E questo tecnico è chiaramente un uomo fuori del comune, perché questa cosa va detta, perché non è un uomo qualsiasi. È un personaggio che evidentemente corrisponde a determinate caratteristiche e quindi viene e si sposa con questa nobile portoghese, ormai questa Filippa, e ha questo figlio, Diego, che è quello poi che diventerà come lui, sarà il suo erede effettivamente dei titoli, e a un certo punto deve scappare, come si sa, in Castiglia per ragioni collegate, politiche, collegate interne di una congiura. Però è un personaggio che sfugge abbastanza a un cliché abituale, no? Da questo punto di vista. Per cui uno dice, ma sono tutti grandi personaggi. Ma non è vero, non sono sempre tutti. Sono personaggi che diventano, perché la storia della città-stato italiana, della Repubblica, consente delle salite qualche volta, capito? Non è che sei bloccato nella tua classe sociale solamente, ma puoi... sempre che tu sia aiutato, uscire un po', qualche volta, raramente, dalla tua posizione.
Sì, so questa sì, è una storia molto importante. Quando insegno Dante parliamo di questa situazione, la borghesia in ascesa e come è possibile migliorarsi, e la questione di come si nasce e che cosa...
Esatto. Sì. E c'è anche questa possibilità che dicono gli stranieri, anche in tempi precedenti, i cronisti stranieri precedenti molto a Colombo, dicono gli italiani sono già formati a scuola molto prima e nella burocrazia di queste città, formano il cittadino, formano non subito, il cittadino.
Cittadino, sì, cittadino, cioè, si capisce bene con questa analogia, sì, la differenza. Sì. Poi mi colpisce il fatto che un esporto importantissimo sono i genovesi stessi che vanno, you know, all'estero offrendo i loro servizi, e poi il fatto che Colombo era un lanaio, come dice lei, e era un po', non so, c'era una certa vergogna delle sue origini, certamente quando ha detto che voleva tagliare il naso di quelli che lo chiamavano, giustamente, qual era la professione dei suoi antenati. Allora, forse qui negli Stati Uniti, fra gli immigrati, questa storia suona bene questa idea di un migrante fuori contesto, sì, e un povero straniero che, sì, che riesce a farsi bene, no?
Sì, è una bella storia da questo punto di vista. Bisogna dire che i genovesi sono migranti in realtà, perché più di altri, perché è proprio il tipo di società e anche di mondo in cui vivono che non ti offre, non c'è campagna, non c'è ricchezza terriera, diciamo, come in altre zone, o artigianale. È proprio che se o vai sul mare o vai sul mare, cioè o vai a fare mercato o vai a fare mercato. E quindi fai parte di gruppi che ti portano in questo senso. Bisogna anche dirlo questo, perché poi è molto importante, per esempio nell'America meridionale, cioè nella parte sudamericana, questa storia è stata importantissima, perché è anche centroamericana, perché Colombo si è portato dietro, già lui, una serie di persone, tutte disponibili a andare. E questa è la diversità da altri, ai quali è difficile uscire dal proprio ambiente o il Mediterraneo, oppure andare solo come i veneziani piuttosto nella zona del Levante, cioè Oriente, no? Che è più facile, adesso non è più facile, ma insomma. Invece i genovesi vanno perché il mercato vero richiede che tu ti muova. Cioè. E allora, come dice Colombo in una famosa lettera ai re spagnoli, dice: navigare rende curiosi. Cioè nel momento in cui tu cominci a navigare, non puoi smettere, cioè devi cercare e cercare e cercare. E questa è una caratteristica tipica sua, ma anche in generale della stirpe, della gente a cui appartiene, che per necessità va, fa determinate cose e si muove nel Levante o nelle Americhe, però sempre con l'idea che questo è mercato, cioè devi andare perché devi ampliare il tuo orizzonte. Cosa succede? Che diventa anche una forma di conoscenza. Cioè la navigazione è una forma di conoscenza, questo lui lo dice.
Sì, sì, sì. C'è qualcosa che ha scritto lei che mi ha colpito molto in questo libro, quello da Genova al Nuovo Mondo. Lei scrive che, dove c'è? La cupidas spinge l'ammiraglio verso Oriente, ma la curiositas lo spinge verso Occidente. Sì, e questo lo dice a lungo. Questo mi ha colpito molto, perché anche il suo carattere, che lui era un uomo di grande talento, e anche questo fa parte della nostra mitologia americana, il fatto che lui è stato riconosciuto da altre persone per il suo talento, per le sue abilità personali, e attraverso questo talento viene possibile i suoi viaggi. Allora c'è questa idea dell'individuo, le capacità dell'individuo di fare, far sì che non è stato intrappolato in un ceto sociale, ma aveva la possibilità di oltrepassare le sue origini di nascita.
Sì, sì, questo è molto appunto tipico di questa società, come diceva il famoso storico Brodel, Fernand Brodel, diceva sempre che trovando i genovesi dappertutto li riconosci per la loro diversità, perché anche Dante dice uomini diversi, no? Cioè perché hanno questa capacità di andare, ma di rischiare soprattutto, cioè di andare sempre senza paura in qualche modo. Lui è un uomo senza paura in realtà, e questo sia nella sua vita privata sia nella sua vita pubblica, diciamo, e la mancanza di paura è fondamentale. Se tu vai sul mare, su queste caravelle eccetera, che sono delle cose tremende, pensare di affrontare l'Atlantico in questo, però il rischio è un elemento forte, sempre un rischio calcolato. Il genovese è sempre un rischio calcolato, non è mai un rischio senza, sempre pensando che tu vuoi una certa cosa e sei disposto a rischiare per averla. Tu vuoi arrivare alle Indie, cioè alle zone ricche di prospettive, di gioielli e di spezie, insomma di materiali molto preziosi, ma lo vuoi fare con una strada completamente diversa. Errore, però alla fine trovi qualcosa che è più grande ancora. Questo è l'aspetto visionario della persona anche, no? Perché molto si è lavorato su questo, pensando che un visionario, non era solo un visionario, era uno che voleva rischiare per cercare di capire, andare oltre.
Sì.
Ed è una caratteristica di alcuni, non di tutti.
La sua curiosità, come dice lei, la sua curiosità, il suo coraggio e anche l'idea, sì, è un rischio calcolato, ma un rischio nonostante tutto. E anche la grande fiducia in se stesso. Ma sì, che, sì. Frank, vai.
volevo dire... Parlando della curiosità, dottoressa, una cosa che vorrei sapere io, perché so com'è qui negli Stati Uniti, specialmente qui a Chicago, come viene ricordata la figura di Colombo in Italia?
Bella domanda. È come ricordata, non so se negli Stati Uniti, più o meno forse allo stesso modo, perché è molto controversa, nonostante tutto. È ricordato perché logicamente fa parte delle grandi figure italiane, quindi uno lo ricorda, però soprattutto a partire dagli anni, anche prima devo dire ci sono stati problemi, ma soprattutto a partire dagli anni 90, 92, quando sono state le famose celebrazioni del 92, è scoppiato questo fenomeno anti-Colombo, perché Colombo, anche oggi, come viene rappresentato negli Stati Uniti, anche in Italia ha una corrente contro di lui che sostiene la parte negativa della sua persona, che esiste peraltro, cioè non è che noi nascondiamo le problematiche dell'epoca e neanche dell'uomo, però sempre vanno collocate le cose nella giusta, o insomma nella dimensione in cui sono nate, non in quelle che noi pensiamo che dovrebbero essere alla luce dei nostri modi di vedere. E in Italia c'è questa doppia lettura, cioè una lettura che mette da parte in qualche modo l'aspetto di formazione e anche quindi di costruzione del personaggio, che pure esiste, c'è una linea che sostiene, come dico io, che bisogna capire in qualche modo, e c'è una linea che parte sempre dalla conquista come elemento chiave per capire. Allora, tu parti dal momento in cui arriva Colombo, che non è un benefattore dell'umanità, cioè, voglio dire, non è un personaggio tutto positivo, perché se uno va, come va a quest'epoca, per aprire, per conoscere, per andare, tu non vai mai con la sensazione di fare del bene, ma vai sempre con delle caratteristiche guerresche in qualche modo.
E si porta addosso le caratteristiche, si porta addosso.
Te le porti dietro, poi tu vai per una corona, come avviene in questo caso, non è che vai come fanno gli esploratori poi in tempi successivi, che vanno per conoscere solamente. Tu vai per una missione specifica. Mm-hmm. Tu vai per una missione specifica, è chiaro che tu ti porti dietro un numero di persone che sono desiderose comunque sia di avere quello che tu hai promesso, che non è difficile da trovare effettivamente, che comunque, come sono oggi tutti, poi vogliono schiavizzare l'uomo, non vogliono alzare la qualità. Questo vale per tutte le forme di qualsiasi epoca, di qualsiasi momento, no? Quindi non c'è niente di diverso da questo punto di vista. E quindi c'è una linea che parte anche da noi più o meno con queste caratteristiche, cioè con la caratteristica di partire dal momento della conquista. Cioè a volte io parlo di questo e dico, ma bisogna pensare che cosa c'è dietro quest'uomo. No, bisogna partire dalla conquista. Allora, se parti dalla conquista è chiaro che questo ammazza. Cioè, ammazza. No, ma è la conquista. Sì, anche. E cioè poi dopo di lui, quelli che vanno con lui, cioè sono tutte persone non particolarmente ben pensanti o cose. Quindi devi metterlo in quella. Poi è chiaro che io mi rendo conto che è difficile difendere, ma non c'è da difendere niente, perché la storia è fatta, come diceva un altro grande storico, è il cammino dell'uomo nel mondo. Mm-hmm. E quindi tu, lo diceva Bloch, che era un grande storico francese, dice tu devi pensare che è un cammino, non devi pensare che tu adesso... Certo, non si fa così, si fa in un altro modo, però chi può dire come si fa e come si può fare? Quindi è molto interessante da studiare, perché invece c'è un barlume da ogni punto di vista, non di buio, anche di luce da qualche punto di vista, perché poi è l'espansione in qualche modo dell'Europa, che porta molto sangue, ma porta anche una certa serie di cose positive in qualche modo. La puoi leggere come vuoi, la storia si può leggere in tanti modi, cioè tu la puoi leggere a seconda dell'indirizzo che prendi, e allora è tutto negativo, anche il Covid, voglio dire, uno dice difendere il Covid, ma però insomma, voglio dire, ci sono aspetti di maturazione del cammino dell'uomo, aspetti che sono sempre gli stessi in fondo e aspetti che tu dici, beh, il mondo si allarga, alla fine scopri qualcosa di nuovo, anche l'Europa cambia nel momento in cui scopre l'America.
Cambia
profondamente. E quindi io credo al legame stretto, ci credo, con questa realtà del passato.
E fuori Genova esistono dei monumenti o delle statue dedicate a lui?
Sì, ci sono delle statue, in Liguria ovviamente ce ne sono, nella regione ce ne sono, ci sono statue un po' dappertutto di Colombo, non è che poi noi siamo celebrativi in generale, molto.
Per tutta l'Italia ci sono?
Sì, non proprio dappertutto, ma ci sono, sì, certamente. Si studia il personaggio, si esamina il personaggio, oramai recentemente no, voglio dire, queste cose risalgono a epoche passate, perché c'è stato un periodo, come negli Stati Uniti, poi alla fine il mito di Colombo è nato negli Stati Uniti, quasi vorrei dire, piuttosto, o se vogliamo anche in America Latina, nell'America spagnola, nella parte diciamo meridionale americana, perché Bolivar, per esempio, e tutti questi fondatori, no, del mondo latinoamericano, diciamo del mondo ispanoamericano, sono... La Colombia prende il nome da Colombo, cioè voglio dire, no? Columbus nell'Ohio prende il nome da Colombo, cioè la spinta forte dell'attrazione, le porte diciamo di Washington, no? le porte del Campidoglio sono ritratto della spedizione di Colombo. In Italia questo ha subito, come tutte le cose italiane, d'altronde, dei momenti di rilancio, per esempio l'Ottocento, perché è stato il secolo della formazione dell'unità, ma anche in America il secolo della guerra civile americana. Cioè ci sono dei momenti storici in cui tu senti, Garibaldi per esempio un elemento di unione tra i due paesi, come lo è Colombo, cioè, la storia è molto ricca di esempi da questo punto di vista. Poi vengono i momenti come questo, che qua non hanno buttato ancora giù nessuna statua di Colombo, devo dire, però vorrebbero, qualcuno le vorrebbe mettere in cantina, le vorrebbe mettere da parte, cioè togliere magari, ma non solo di Colombo, di tutti questi che sono celebrati da noi, come da voi succede, cioè prendi quello che è stato uno schiavista, ma anche Colombo lo è stato, uno schiavista, ma allora entriamo nell'ordine di idee di quell'epoca. Non ha fatto solo questo, ha fatto anche altre cose. Se tu togli la memoria, cioè la vista, cioè l'immagine di questo, alla gente togli molto. Mm-mm. Tutti sanno la storia, no? Quindi in Italia sì, se ne parla, ma non è facile, è un personaggio più difficile di altri comunque, da rendere anche in un libro di testo, in un manuale di storia, no? E perché tu cosa racconti di tutta questa storia? Non è facile.
Le dico questo, che uno come me, che sono nato qui a Chicago, ho passato tutta la vita in una zona più italo-americano. La figura di Colombo, la giornata è stata sempre la nostra giornata. La nostra parata, la nostra celebrazione, e quindi era sempre un simbolo per noi.
Sì, ma lo è, ma anche per noi il 12 ottobre, ma per esempio si fa in maniera non così italiana, voglio dire, il 12 ottobre, a Genova anche si fa piuttosto tranquilla, non si fa una celebrazione proprio, perché ci sono questi aspetti che sono sempre di discussione E quindi si fa, però io capisco, io la capisco molto bene invece questo collegamento, la componente italo-americana è stata fondamentale per gli Stati Uniti, fondamentale. Quindi questo uno non se lo può dimenticare. Ora, se non c'era Colombo, tutto quello che possiamo dire, la comunità, e adesso è fortissima, io tutte le volte che seguo vedo che ci sono personaggi politici, di economia, di tutto, sono tutti e discendenti di italiani. Ha significato molto questo, molto. E quindi io credo che bisogna continuare un po', sempre tenendo una certa misura in questo.
Secondo me ogni gruppo cerca uno di seguire, e per noi è stato sempre Colombo.
Ma certo.
Senza pensarci bene, era così, era sempre così.
Giusto.
E noi vorremmo che continuerà così.
Anche io lo vorrei, ma perché solo perché è un collegamento forte, non è nemmeno che uno può dire è per questa figura in particolare, ma perché è lì, è il collegamento tra l'Europa, in fondo, e l'America.
Sì,
e questo è un collegamento fondamentale, cioè noi non possiamo abolire questo collegamento, perché c'è stato un passaggio da tutte e due le parti molto importante. Mm-hmm. E quindi noi una figura simbolo per le persone dobbiamo avere. Poi c'entra la politica, poi c'entra l'ideologia, poi c'entrano... E, insomma, la famosa leggenda nera all'origine, certo, perché allora gli Stati Uniti sono molto anglosassoni, ma sono stati anche spagnoli, voglio dire, in parte. Quindi bisognerebbe ricordarsi tutto, no? E la lotta degli inglesi contro la corona spagnola, insomma, il mondo protestante contro il mondo cattolico. Insomma, ci sono stati grandi problemi. Quindi la figura di Colombo viene usata in più direzioni. Questo noi non possiamo vietarlo. Però io credo fortemente nell'identità da questo punto di vista.
No, è importante la parola che ha usato lei, dottoressa. Usato, appropriato per motivi diversi secondo il contesto storico. È un po' l'ironia che Colombo appartiene all'identità italo-americana in modo molto forte, mentre in Italia è riconosciuto come genovese più che italiano, perché
anche poi, sì, ma
non in Italia non esisteva, no?
L'Italia non esisteva, ma soprattutto i genovesi sono anche poco conosciuti dagli italiani, perché hanno delle caratteristiche diverse, ma le avevano già nell'epoca, nel senso che giravano sempre fuori dell'Italia, sono anche alla periferia dell'Italia, non sono piuttosto verso la Francia, verso l'Occidente, e quindi hanno fatto sempre questa politica fuori in qualche modo. Poi l'hanno fatto l'Unità d'Italia, perché noi abbiamo avuto Mazzini e tutti quanti, quindi Genova ha avuto un ruolo nella costruzione dell'unità.
Ma certamente fondamentale nel Risorgimento, sì.
Il Risorgimento fondamentale. E lì il legame con il mondo americano è stato fortissimo, con il mondo anglosassone è stato fortissimo. E i Mazzini, eccetera, era tutta gente che guardava Washington come personaggio, non alla rivoluzione francese, paradossalmente, ma a quella americana, cioè al mondo americano. Quindi ci sono più legami, diciamo Genova ha avuto dei legami forti dal punto di vista ideale, ideologico, poi anche economici fortissimi, devo dire, perché questo poi conta molto. Però c'è anche un legame forte, perché appunto io dico sempre, se uno vuole studiare la storia internazionale del 1100, cioè dei secoli proprio indietro, gli unici che devi seguire sono i genovesi, perché gli altri stavano tutti più o meno a casa, insomma, i genovesi andavano sempre dappertutto, no? Alla fine sono arrivati in America, ma è normale questo. Però la devi sapere, se non la sai, se tu non conosci questa storia, sei marginale alla storia italiana. Chiaro cosa voglio dire? Cioè, sei marginale. Sei importante perché sei importante economicamente, perché è una città, è un porto, una regione ricca, importante, piccola ma ricca, se no sei marginale perché non sei riconoscibile, non so come dire, nella storia italiana. E questo è uno dei grandi problemi, anche per spiegare Colombo, è uno dei grandi problemi, perché è difficile spiegarlo a chi non percepisce dove sta il passaggio, no? Qual è il tramite che puoi avere per andare là? E, insomma, non lo so.
Questo è molto importante, esattamente quello che cercavamo di fare noi, di esplorare in più, approfondire la storia. Per, sì, è un simbolo, ma secondo me molto italoamericani non capiscono la vera storia. È diventato una figura mitica, una figura mitica. È difficile capire come questo stesso personaggio può rappresentare altro ad un altro gruppo di persone, e qui rimaniamo nella polemica e stiamo cercando di trovare un modo di uscirne.
Non è facile, penso che l'identità, che sia un problema di spiegare che senza questo legame non ci sarebbe nemmeno quello che c'è oggi in realtà, perché anche la comunità italoamericana deve capire che esiste perché c'è stato questo tramite. Comunque, se non ci fosse stato, forse sarebbe successo lo stesso, ma in realtà anche il mondo americano non si rende, perché la storia la fanno sempre quelli che sono, alla fine diventano più importanti, no? E nel 1500, nel periodo elisabettiano, non so, adesso faccio una storia un po' più così, e diciamo che l'Europa continentale, cioè il mondo anglosassone, ha preso in mano la situazione, l'Europa mediterranea ha perso un po' il suo ruolo, no? E questo ha giocato molto anche nell'immagine delle cose. Cioè, se tu pensi che il mondo ruota intorno, insomma, se uno pensa che la Banca d'Inghilterra è nata nel 1694 e il Banco di San Giorgio di Genova è nato nel 1410, ci sarà una differenza, voglio dire. Tu devi vedere quali sono i punti forti della storia. Naturalmente, se tu sei uno che deriva da quell'altra, non riconosci al Mediterraneo nel senso globale della cosa il ruolo che ha avuto. Il ruolo che ha avuto. Gli italiani dovrebbero ricordarsi questo, e anche gli altri, perché vengono da una grande civiltà, da una grande civiltà, che è quella italiana del Mediterraneo, perché nessun paese europeo ce l'ha questo, nessun paese europeo. Ora, non lo puoi dire tanto agli anglosassoni, però è così, è la verità questa. La grande cultura e il modo di essere deriva da questo grande mare, da questo mare che, come dice Colombo, io ho navigato e ho incontrato saraceni, greci, cioè lui dice, io il mare è un grande elemento, no? E quindi non puoi pensare che tutto nasce in alto nel continente europeo. È questo passaggio continuo che c'è. E quindi noi siamo figli di questa storia. Genovesi e non genovesi, siamo tutti quelli che derivano dall'Italia, in qualche modo siamo figli di una grande storia. E quindi ce la portiamo con noi. Dobbiamo essere molto orgogliosi, voglio dire, di questo. Gli altri non hanno questa storia, devo dire.
Sì, sì, sì. No, bisogna studiare. Io devo dire, la mia formazione naturalmente nelle scuole americane, devo dire che la storia si parte dall'Inghilterra, parliamo del 600, eccetera, eccetera. E poi ci sono i corsi di ancient history in cui forse si studia i greci, i romani, ma questo, c'è una mancanza, cioè, di questo periodo in cui l'Italia era il centro del Mediterraneo, è un importante centro, sì, sì.
Ha fondato il capitale.
Solo all'università che si studia queste, studiano queste.
Però cose. Bisogna essere, c'era una buona scuola, che io ho frequentato un po', quella di Yale, dove c'era Roberto Lopez ai tempi lontanissimi, che insegnava, che era un italiano emigrato negli Stati Uniti, no? E un po' di storia italiana vista in questa chiave si faceva, anche i suoi allievi, Hurley o Miskimin, altri insomma che sono stati Peters. E la storia italiana forse si è un po' persa anche nelle università, e, a vantaggio di altre. E questo è un problema per capire oggi, per capire dove va la cosa, perché noi siamo stati molto importanti nella formazione di tutto, sì, del capitalismo, della cultura rinascimentale, di tutto. Quindi non lo dico perché io poi sono molto genovese e poco italiana. però devo dire che noi non ci rendiamo conto, nemmeno noi italiani, di quanto siamo stati determinanti in certe epoche. E sì, questo perciò Colombo può servire un po', no? Come elemento. Perché è un emigrante, Colombo è un emigrante. Questa, su questa chiave si può giocare molto. Che lui è un emigrante. Sì. E l'America è fatta di emigranti, nel Nord e nel Sud America.
No, certamente abbiamo parlato con uno studioso americano che ci ha parlato della prima celebrazione, la prima dichiarazione della festa di Colombo, era proprio dedicato a questa nuova visione dell'America, fatta di immigrati invece di parlare sempre della guerra, della rivoluzione, e questa era la prima volta che lui risale in questa immagine di un
perché è bella, è una storia bellissima.
Sì, certamente. Poi. Ed io direi che gli italoamericani sono ugualmente ignoranti della propria storia, che i primi immigrati non volevano parlare delle brutte cose che hanno subito, c'è un grande silenzio, invece riempiono gli spazi con una certa mitologia di aver lavorato sodo, e anche questo è vero, però bisogna parlare del tutto.
Non è facile mettere.
E questo è il mio incarico, cerco di includere questa storia nei corsi che insegno io attraverso la letteratura. È difficile, ancora oggi non c'è una resistenza di guardare in faccia le difficoltà, la discriminazione, i pregiudizi subiti dagli italoamericani, che era molto presente. Molto presenti, così anche Colombo può servire per affrontare questa seconda storia, non solo la celebrazione di noi come gente orgogliosa, fiera. Sì, assolutamente. Io devo chiedere un'altra cosa, perché non possiamo evitare di parlare della schiavitù. e poi c'è una forte critica di Colombo oggigiorno e come è stato coinvolto che ridusse lui in schiavitù le popolazioni indigene. E lei ha scritto che ormai in quell'epoca a Genova c'era un mercato di schiavi. E forse lei può spiegarci un po' l'atteggiamento verso queste istituzioni. E come avrà sviluppato anche pure nelle colonie fondate da Colombo.
Dunque, la schiavitù è un problema millenario, nel senso che andiamo indietro, perché lo schiavo è una forza lavoro, cioè in realtà è una forza lavoro, e quindi nel mondo greco, nel mondo romano, ma anche in altre culture è sempre presente questa perché è la sopraffazione sul più debole, è chiaro. Quindi fa parte, diciamo, di una linea che noi troviamo in tutte le culture, non solamente nella nostra. Nella nostra è anche un elemento importante, perché a Genova i genovesi fanno molto mercato di schiavi anche nel 1200 anni prima di Colombo, cioè lo fanno sempre perché hanno questi contatti, anche i veneziani lo fanno, e anche altri, questi contatti con il mondo, con altri mondi, quelli dell'Europa orientale piuttosto del mondo, e li prendono, perché la schiavitù bianca è molto di valore, la schiavitù nera paradossalmente è molto meno di valore considerata.
Interessante, sì.
Questo è molto interessante, perché poi nell'Ottocento cambia tutto, nel Settecento, questo è un investimento. Tu invece di commerciare solamente le perle, piuttosto che, non so, il pepe, commerci uomini e donne, come avviene dopo. Ed è una cosa interessante, di un fatto di mentalità. Tu hai bisogno di forza lavoro di qualsiasi tipo, per la terra, per la casa, eccetera, come il mondo romano, naturalmente, come il mondo greco. E tu la trovi dove? Nei popoli che sono disponibili, disponibili, insomma, che sono sulla piazza i più deboli, in qualche modo. E quindi non è nemmeno tanto un problema di guerra, è un problema di guerra anche, ma è anche un sistema. È un sistema, cioè l'economia si basa su questa forza lavoro. E quindi i paesi, soprattutto i paesi agrari in qualche modo, cioè quelli che hanno bisogno di forza o di artigiani, di gente che lavora al metallo, questo e quell'altro, hanno questo. I genovesi fanno il commercio, ma poi non li hanno loro, hanno solo donne, perché servono, sì, solo donne, ma queste schiave sono...
Come domestiche, lavoro da me?
Sì, come sono schiave che hanno anche, sono sempre molto carine, belle, voglio dire, giovani, e sono un pericolo domestico, perché hanno, no, è vero, cioè, un famoso storico ha scritto un libro su questo, perché sono parte della famiglia, sono queste circasse, questi personaggi così che vengono da lontano, un po' esotiche, e sono le donne di casa, diciamo, no? Però hanno i figli dal padrone, un po' come succede dopo, non è che sia lo stesso, no? E hanno una vita interna alla famiglia, non so come dire, cioè non è nemmeno sempre lo schiavo, schiavizzato veramente. Nei paesi dove invece c'è bisogno di manodopera maschile, cioè di uomini, allora vanno tutti gli altri. Ed è un investimento, una merce. Se tu leggi i testamenti di quell'epoca, no? Ci sono le cose che vengono lasciate, e poi gli ultimi sono gli animali e poi gli schiavi. Quindi sono cose, non sono persone.
Sì.
E lui no, è un erede del suo tempo, cioè viene da una stirpe particolare che fa il commercio degli schiavi, ma anche da una mentalità. E non è un problema che sia in America piuttosto che nel Mar Nero, cioè nel mondo orientale. È lo stesso,
sì.
È chiaro? Cioè, tu applichi lo stesso principio.
Sì.
Quindi se è una cosa, che quella cosa deve funzionare come cosa, non come persona. E anche il battesimo non sempre risolve questa situazione. Infatti una delle colpe che fanno a Colombo è proprio quella di non aver battezzato, perché la teoria è che il battesimo rende liberi tutti, no?
Sì, infatti ci sono pagine scritte su questo fatto che aveva il diritto di ridurre...
È una delle accuse che fanno a Colombo.
Sì, sì, doveva battezzare e creare nuovi sudditi della corona invece di... Sì.
Sì, io non so quanto sia vero, perché poi il processo a Colombo è un processo costruito, si vede molto bene, come tutti i processi politici.
L'ho letto tanto questa bobbadia.
È una cosa interessantissima, perché tu costruisci un processo, se vuoi, sulla base del... E lui, certo, colpe ne ha. Quella lì fa parte dell'epoca, era meno importante, se voglio dire, dal punto di vista dell'epoca in cui avviene questo fatto. Perché è comune, altre possono essere, però non è... E allora lì si gioca un po' sull'equivoco, perché anche il Papa c'ha gli schiavi, cioè lui dirà, no, a quel punto mi devi spiegare perché. Questo è... È una storia abbastanza complessa, però è un fatto che esiste, e abbiamo degli interi cartulari notarii, cioè atti dei notai che parlano di questa compravendita, di questo commercio. È molto interessante, perché vedi delle storie anche molto belle, se lo schiavo ha dei difetti di qualche tipo, oppure sa scrivere o leggere, cambia completamente.
Un valore diverso dipende dai... delle caratteristiche, sì, interessante.
Molto, i figli delle schiave, siano anche figli del padrone, sono schiavi, nascono e restano schiavi. Cioè, tu accresci il tuo patrimonio, capito? Sì. Cioè, il patrimonio cresce.
Secondo me, non so se ho capito bene, ma mi pare che Colombo era sempre riconoscente del fatto che ha dovuto dare oro e anche investimenti, devi ritornare gli investimenti della corona, per questo ha, quando ha visto che forse non c'erano questi grandi miniere di d'oro, che ha iniziato a trafficare di più con gli schiavi, cercando un altro modo di restituire l'investimento della corona. Questo è qualcosa che forse pensavo io mentre leggevo la storia. Sì,
sì, lui certamente, dove non, se non trova l'oro, naturalmente trova un'altra strada per poter...
Mi pare che sia stato un po' disperato a certe punte di mostrare.
Non lo so se era disperato, ma comunque, siccome lui aveva un patto preciso con la corona, di prendere una certa parte forte, diciamo, di queste entrate, di queste ricchezze, era interesse suo anche fare...
Sì, anche suo, sì, non solo la corona, allora non dobbiamo assolverlo della...
perché poi Colombo, lui non era persona da grandi vizi, o da grandi... però, insomma, non è che è morto povero e abbandonato, ecco, dire che poi era morto povero, no. Era messo in disparte, sì, sì. Sì. Perché è pericoloso, perché... perché volevano arrivare gli altri, insomma c'è una storia un po' come in tutti i casi avviene, no? Questo, allora si gioca su più piani, sì, per eliminare.
Figura molto complessa, come dice lei. Sì.
È complessa.
Franco, un ultimo commento, perché siamo quasi alla fine dell'intervista, abbiamo parlato a lungo, che c'è un discorso molto interessante, potremmo continuare.
Sì, e voglio ringraziare la dottoressa per il suo tempo e la vasta conoscenza di Colombo.
Ah, beh, insomma, è un po' che lo studio, è un po' di tempo. Ma non è facile prenderlo, anche queste questioni di lui che viene sempre o ebreo o piuttosto che non genovese, queste questioni di Gerusalemme, eccetera, tutte queste ricerche che lui... poi è tutta una cosa...